si cela la scelta di conservare il privilegio. Io non respingo, perché capisco che nelle urla confuse degli impauriti si cela la difficoltà della conoscenza. Io non respingo, perché non accetto che gli interessi economici di pochi schiaccino e cancellino la vita di molti. Io non respingo perché so, e quindi non taccio.
Io non respingo perché ho bisogno di avere un orizzonte alto di rispetto e speranza. Io non respingo perché voglio cambiare e migliorare il mondo, non soffocarlo e peggiorarlo. Io non respingo perché questa guerra contro gli uomini scalzi va combattuta per difendere la dignità di tutti. Io non respingo perché sogno, e quindi non dormo.
Io non respingo perché nei loro volti e nei loro racconti ho visto le contraddizioni del mondo. Io non respingo perché la mia mente riconosce nei loro corpi la forza e la speranza di una scelta. Io non respingo perché non ho nessun bisogno di tollerare, ma tantissimo di conoscere e imparare. Io non respingo perché incontro, e quindi non sono più solo.
Io non respingo perché la violenza di stati e polizie va fermata con tutte le forze del nostro ventre. Io non respingo perché ridurre esseri umani ad animali e schiavi è una responsabilità di fronte alla quale la storia ha già cominciato a vibrare. Io non respingo perché la memoria mi insegna dove porta l'alleanza tra le nebbie della xenofobia e la brutalità delle deportazioni. Io non respingo perché ricordo e quindi vedo.
Io non respingo perché protesto e quindi lotto.
Io non respingo perché la sabbia del deserto.
Io non respingo perché l'acqua del mare.
Il sole e il caldo delle lamiere.
La pelle che non può più sudare.
La mente che non sa più ricordare.
La bocca che non può più deglutire.
Il cuore che risparmia i suoi battiti.
Gli occhi che inseguono le tracce e temono le ombre.
Le gambe che camminano oltre la stanchezza.
Gli amici che scompaiono.
Il silenzio di un'ingiustizia che non posso urlare.
Il segno di una violenza che non posso mostrare.
Il colore del vestito di mia madre.
Lo sguardo evitato di mio padre.
Il non sapere perché, ma sentire che è così.
L'aver visto la vita vacillare.
Il nome di mio fratello.
E aver deciso di attraversare il mondo.
Io non respingo, perché un mondo che sa solo prendere paura è un mondo triste. La paura ha un bivio di fronte a sé. O l'unione o l'odio. Io non respingo, perché credo che oggi sia l'ora dell'unione. Noi, insieme, oggi, possiamo non respingere. Preferire la vita e denunciare l'ingiustizia. Fermare le derive flaccide e prepotenti di arroganti uomini del privilegio.
Salvare la dignità e la libertà di tutti noi uomini scalzi. Insieme.
Lavoratori!
Radiofonica.com presenta Radiovisioni.
La mia generazione trovava eccitante leggere un'edizione della Divina Commedia con le illustrazioni del Dorè. Adesso sui muri c'è scritto culo basso bye bye. Capisce che è un po' diverso? Enzo Biagi.
Questo è un paese senza memoria, dove l'unica cosa da fare è cercare di non morire, perché chi muore, fatte salve la solita mezza dozzina di sacre mummie, Dante, Petrarca, eccetera, che nessuno legge, è morto per sempre. È un paese senza passato il nostro, che non accumula né ricorda nulla. Ogni generazione non solo seppellisce quella precedente, ma la cancella. Indro Montanelli.
I giornali sarebbero ansiogeni? Ma la Bibbia non comincia forse con un delitto? Enzo Biagi.
Nella società moderna, commozione e reazione dipendono dalla conoscenza visiva, sottolineo visiva. L'opinione pubblica decide in base alle informazioni che ha, anzi, alle cose che vede in televisione. Enzo Biagi. Indro Montanelli.
Un giorno disse al Cardinal Martini: ma non si può scomunicare la televisione? Non si possono mandare al rogo un po' di quelli che la fanno? Indro Montanelli.
E queste erano delle citazioni dei forse due più grandi giornalisti italiani che purtroppo non esistono più, per celebrare appunto il Festival del Giornalismo che è appena trascorso. Noi abbiamo seguito per voi degli incontri, abbiamo fatto delle interviste dalle quali diciamo sono uscite delle cose anche un po' interessanti che vi faremo ascoltare, ma soprattutto abbiamo visto dei documentari.
Sì, infatti abbiamo visto dei documentari, oggi parleremo in particolare di tre di questi documentari. La poesia che avete sentito prima della sigla era tra l'altro di Andrea Segre, che è uno dei registi di questi documentari, che si chiama che si intitola Come un uomo sulla terra. Poi documentari su una importantissima giornalista russa assassinata, Anna Politkovskaya appunto, e un altro documentario, Assalto alla rete, sull'immigrazione.
E le persone che abbiamo intervistato invece per voi sono Mimmo Calopresti, regista e attivista politico, un mostro sacro come tornatore, che conserviamo come cartuccia finale della serata, e Telese e il bellissimo Libero di Rienzo. Possiamo partire con il primo stacco musicale e poi Radiovisioni.
Sbagliare mira, probabilmente il bersaglio che vede solo l'abbaglio di chi da dietro spera e tu ci provi ancora, perché poi gira e rigira, gli serve solo una scusa, una fregatura è che è sempre un altro che paga, c'è qualcuno che indaga per estirpare la piaga, però chissà come mai qualsiasi cosa accada, nel palazzo lontano nessuno fa una piega, serve una testa che cade e poi chi se ne frega, la prima testa di cazzo trovata per strada, serve una testa che cade e poi chi se ne frega, la prima testa di cazzo trovata per strada, se vuoi tirare tira, ma non sbagliare mira, probabilmente il bersaglio che vede solo l'abbaglio di chi da dietro giura, che ha la coscienza pura, ma sotto quella vernice ci sono squallide mura, la dittatura c'è ma non si sa dove sta, non si vede da qua, non si vede da qua, la dittatura c'è ma non si sa dove sta, non si vede da qua, non si vede da qua.
Il mio nemico non ha divisa, ama le armi ma non le usa, nella fondina tiene le carte lisa, quando uccide non chiede scusa. Il mio nemico non ha divisa, ama le armi ma non le usa, nella fondina tiene le carte lisa, e quando uccide non chiede scusa.
Se non hai morale e se non hai passione, se nessun dubbio ti assale, perché la sola ragione che ti interessa avere è una ragione sociale, soprattutto se hai qualche dannata guerra da fare, non farla nel mio nome, non farla nel mio nome, che non hai mai domandato la mia autorizzazione, se ti difenderai non farlo nel mio nome, che non hai mai domandato la mia opinione, finché sentendo tira e non sbagliare mira,
sparagli Piero, sparagli cuore,
finché sentendo tira e non sbagliare mira,
sparagli Piero, sparagli cuore.
Il mio nemico non ha divisa, ama le armi ma non le usa, nella fondina tiene le carte visa, e quando uccide non chiede scusa.
Contro il nostro e il loro nemico continuiamo con un po' di Italia. Se il ridicolo uccidesse avremmo uno sterminio. Enzo Biagi.
Ho sempre creduto che se c'è un posto al mondo dove non esistono le razze, questo è proprio l'Italia. Infatti le nostre antenate ebbero troppe occasioni di intrattenimento. Enzo Biagi.
Continuiamo con qualcosa un po' più simpatico. Dell'Utri e Cuffaro si sono baciati in Parlamento. Tanto ci pensa Berlusconi a depenalizzare gli atti osceni in loco pubblico. Vauro Senesi.
Alemanno è andata a visitare le tombe dei caduti della Resistenza. E beh, a tutti i fascisti piacciono i partigiani morti.
E su questa ironia estremamente cinica apriamo il nostro ciclo di interviste e vi vogliamo parlare di Mimmo Calopresti. Mimmo Calopresti nasce nel 1955. È un regista, sceneggiatore e attore cinematografico italiano. Ha collaborato con Lotta Continua per il Comunismo, poi ahimè nel 2007 ha sbattuto fortissimo la testa e si è candidato alle primarie del Partito Democratico con Veltroni, cosa che non digerirò mai. E il suo primo film è La Seconda Volta, nel 1955, con Valeria Bruni Tedeschi e Nanni Moretti. Valeria Bruni Tedeschi sarà un feticcio in tutta la sua, diciamo, l'opera omnia di questo regista. Prima di questo lungometraggio ha realizzato molti e molti documentari e cortometraggi sulla Fiat, per esempio, o comunque tutti quanti che riguardano il sociale, e è tutt'oggi direttore dell'archivio audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico. Il suo secondo film è La parola amore esiste, con Fabrizio Bentivoglio. Siamo nel 1998 e pensate un po', c'è anche Gérard Depardieu, oltre a Valeria Bruni Tedeschi. Con lei reciterà anche, restituendole il favore, ma invece di annoiarvi ancora con la sua biografia, conosciamolo invece per le sue parole.
Buonasera, siamo con Domenico Calopresti, che ha partecipato a un evento del Festival del Giornalismo su movimenti studenteschi e il regista, è stato attivista politico, lo è ancora, e noi le volevamo chiedere come esiste una differenza tra i media di lotta, come per esempio appunto Lotta Continua o Il Manifesto e la già citata Radio Alice, e quindi i media borghese come Repubblica. Esiste anche nel cinema questa differenza? Lei paga a caro prezzo la bassa distribuzione del cinema di denuncia?
Ma secondo me bisogna farlo il cinema di denuncia, è come dire farlo circolare. Non è possibile pensare che ci siano delle strutture che ti permettano di esprimerti. Se tu c'hai voglia, forza, capacità di esprimerti, lo devi fare. Devi essere anche capace poi di farlo circolare quello che stai facendo. Se c'è ragione, se le cose che stai raccontando sono giuste, eccetera, troverai comunque il modo di farle vedere, di aprire un confronto, eccetera. Secondo me la prima cosa da fare è fare quello che stai facendo, avere coerenza con quello che stai facendo. I problemi vengono dopo e si cercano di risolvere.
Poi a Calopresti abbiamo chiesto un aggettivo per descrivere l'Italia e gli italiani, cosa che abbiamo chiesto a tutti quelli che sono stati intervistati durante il Festival del Giornalismo, e a breve sul nostro fantastico sito www.radiofonica.com troverete dei video che uniranno tutte queste risposte. Per il momento ascoltate questa.
Le Italie, tante Italie diverse, c'è la provincia ancora, c'è il centro, c'è il sud, c'è il nord, c'è il nord-ovest, c'è il nord-est, non riesco a trovare l'Italia, ecco, una frantumazione totale, che potrebbe anche essere bella e creativa se non fosse così tragica la situazione.
E sempre a proposito dell'Italia, sentite cosa diceva Indro Montanelli. Ad essere sincero, ho smesso di credere all'Italia, a un popolo che tra tutti i popoli occidentali è quello che meno conosce la propria storia, forse perché non è un popolo, ma un agglomerato.
E questo, speriamo che vi abbia incuriosito su questo regista, se non lo conoscete, perché va assolutamente scoperto, è veramente attivissimo politicamente, ha fatto dei documentari sulla Fiat, sulla ThyssenKrupp, e il suo ultimo documentario è La maglietta rossa, che è dedicato alla finale di Coppa Davis del 1976, e parla di un attentato durante la dittatura di Pinochet, quindi ambientato in Cile, quindi diciamo che tutta la sua opera attivista non si basa solo sul nostro paese, ma varca le frontiere. Ma cominciamo con il primo documentario.
Il primo documentario che abbiamo visto per voi è Assalto alla rete. È stata la prima proiezione del ciclo organizzato dall'associazione Ilaria Alpi, che quest'anno aveva il titolo di Confini, il meglio dell'archivio del premio Ilaria Alpi sull'immigrazione. Questo primo documentario, Assalto alla rete, è stato girato dalla regista italiana Silvia Resta insieme ad Armando Sommaiolo. Però non è ambientato in Italia, infatti ci parla della zona di confine tra Marocco ed Europa. Infatti, se qualcuno di voi non lo sapesse o se lo fosse dimenticato, ci sono due città spagnole in territorio marocchino, Ceuta e Melilla. Queste città sono entrambe circondate da un'altissima rete che culmina appunto con del filo spinato. Una rete che gli immigrati provenienti da tutta l'Africa subsahariana, ma anche dall'Algeria e da territori lontanissimi come quelli dell'Asia centrale, come ad esempio il Pakistan, tentano ogni giorno di valicarla appunto per approdare in Europa. Tuttavia, cosa succede a questi immigrati? Non l'abbiamo visto direttamente nel documentario, ma sono state raccolte molte testimonianze. Abbiamo anche un rapporto di Medici Senza Frontiere, secondo il quale moltissimi immigrati perdono la vita o comunque rimangono feriti a causa o a causa della rete, oppure proprio perché sia l'esercito marocchino sia l'esercito spagnolo fanno fuoco, sparano su di loro mentre tentano appunto di varicare la frontiera. I più fortunati se la cavano con qualche ferita e alcuni riescono addirittura ad oltrepassare la rete e ad approdare in territorio spagnolo. Qui cosa succede? Vengono rinchiusi nei centri di permanenza temporanea, dove ricevono cure, cibo e un tesserino con su scritto il nome e il numero. Attraverso questo tesserino, contrariamente a quanto succede in Italia, gli immigrati possono entrare e uscire, recarsi in città, muoversi liberamente, solo che il problema è che non si sa per quanto tempo dovranno permanere nei centri di permanenza temporanea, appunto. Temporanea si fa per dire perché possono restarvi per mesi o addirittura per anni. La loro speranza, diciamo la speranza dei più, è quella di essere trasferiti in un centro della Spagna continentale nel quale riceveranno un foglio di espulsione che però nessuna autorità né spagnola né dell'Unione Europea controllerà, e quindi saranno finalmente liberi di fuggire e di andare a cercare un fantomatico lavoro nella loro tanto agognata Europa. Questo documentario è lucido e molto toccante e parla appunto di una migrazione troppo spesso taciuta. Addirittura io credo che molte persone non sappiano oppure trascurino il fatto che esistano ancora queste due enclave spagnole in territorio marocchino, fatto che a mio parere è a dir poco assurdo tutt'oggi. E soprattutto viene trascurata il lato di questa migrazione disperata di persone che appunto provengono da tutta l'Africa, addirittura dall'Asia, e che ogni giorno attraverso il Marocco cercano di sbarcare in Europa. Molti di loro perdono la vita, né il governo spagnolo né tantomeno quello marocchino ammettono le proprie colpe, e quindi ogni anno vi sono migliaia di morti taciute.
E questo era un bellissimo assunto su Assalto alla Rete, che racconta una delle tantissime però storie di migrazione che ci sono all'interno del mondo. Se non l'avete visto durante il Festival del Giornalismo, recuperatelo, perché come avete visto erudisce. E andiamo avanti, ascoltiamo ancora qualche parte di canzone, per esempio. Ho avuto un attimo di confusione generale.
Solo la sentiamo,
solo un pezzetto, niente di più.
Oh, oppression, you prey on us when we sleep. Oppression, you chase after the tired, the poor, the weak. Oppression, you know you mean only harm. Oppression, you reach out with your long arm. But oppression, I won't let you near me. Oh no, oppression, you shall learn to fear me. Yes, you will. Oppression, you seek population control. Oppression, to divide and to conquer is your goal. Oppression, I swear that hatred is your home. Oppression, you just won't leave bad enough alone. But oppression, I won't let you near me. Oh no, oppression, you shall learn to fear me. Yes, you will. Oppression, I don't see how you sleep. Oppression, for your bleeding conscience I weep. Oppression, you may have the dollar on your side, but oppression from the gospel truth you cannot hide. And oppression, I won't let you near me. Oh no, oppression.
to fear me, yes you will. Oppression, I won't let you near me. Oppression, you shall fear me.
Dopo tre apparizioni in video, qualunque coglione viene intervistato. Dice la sua e anche quella degli altri. Enzo Biaggi.
Difficile capire un paese, scrisse un libellista, dove la stessa cosa è chiamata al nord uccello e al sud pesce.
A Milano gli affari si combinano con un colpo di telefono, a Palermo anche con un colpo di lupara. Enzo Biaggi.
Cara Italia, perché giusto o sbagliato che sia, questo è il mio paese, con le sue grandi qualità ed i suoi grandi difetti. Enzo Biaggi.
In Italia, un colpo di piccione alle case chiuse fa crollare l'intero edificio, basato su tre fondamentali puntelli: la fede cattolica, la patria e la famiglia, perché erano i cosiddetti postriboli che queste tre istituzioni trovano la più sicura garanzia. Indro Montanelli. E questa era ancora un po' di Italia, sempre negativa, dei due, come li possiamo dire, guru del giornalismo, ai quali quelli che oggi sono giornalisti si dovrebbero ispirare. E adesso vi vogliamo far ascoltare la testimonianza, ovviamente sempre cinematografica, per quanto riguarda un parere cinematografico di uno dei più grandi giornalisti viventi. Lui scrive sul Fatto Quotidiano, lui è Luca Telese.
Sei grandi capolavori, tutti che ritornavano nei paesi d'origine e tutti che comunque bene o male avevano come figura centrale la famiglia. Happy Fair, guarda, li so appuntati mentre parlavi. Mine Vaganti, La prima cosa bella, L'uomo nero e L'uomo che verrà.
Sì.
Sono tutti, parlano di famiglia, di donne diverse, ma comunque di donne che vivono a casa. Perché?
Dunque, fammi pensare, sono tutte donne che vivono a casa. Stefania Sandrelli, Ramazzotti, Nella vita che verrà, vive ovunque, vive nel sotterraneo della merceria. Dire che vive a casa di quella donna è quasi...
Vivono in clima familiari, questo intendevo.
Perché è la famiglia diversa il tema che raccontano. Però anche qui è una domanda: perché il cinema, che ha antenne sofisticate, entra dentro queste storie, le racconta, e la politica ancora adesso, se devono dire una famiglia allargata, si vergognano, come se fosse, cioè è veramente incredibile, è un
sintomo,
perché dove c'è la politica, il giornalismo, i direttoroni e i deputatini, c'è il potere non ha gli strumenti intellettuali per costruire il nuovo tempo, per parlarne. Non è mai stato all'asilo, non è mai stato a mensa, non è mai stato ad accompagnare il bambino a nuoto, e quindi non sa che cos'è questa roba qui, non la conosce.
Prego la parola al nostro Matti.
Matti, eccoci. Allora, buonasera a tutti. C'è Alessio che voleva aggiungere una citazione a quelle che avete già detto. Una battuta. Possibile che non esistano i giornalisti incorruttibili? Sì, ma quelli costano di più. Di LK.
Grazie.
Ciao Ale, grazie.
Buonasera. E sempre durante l'intervista a Telese, anche lui abbiamo fatto la stessa domanda che abbiamo fatto a Mimmo Calopresti, cioè di parlarci un po' dell'Italia, di che cosa pensa dell'Italia, e addirittura siamo arrivati a Monicelli.
Pasolini diceva di Roma splendida e misera città, no? E questa è una splendida e misera nazione che ogni tanto ci getta in uno sconforto, ma poi ha sempre quel momento meraviglioso, eroico. Per me l'Italia patriottica è il massimo dell'antiretorica, il finale della grande guerra di Monicelli, in cui Alberto Sordi e Gassman hanno già deciso che confesseranno agli austriaci dove sta. Magari mi commuovo perché ho avuto un nonno che ha fatto la prima guerra mondiale. Hanno già deciso che confesseranno subito agli austriaci e li vogliono interrogare dove sta il ponte, dove c'è il reggimento e dove sono i loro compagni, cioè confessiamolo e salviamo la pelle. Poi però arriva l'austriaco, è razzista, dice questi italiani qualcosa come questi italiani mangia patate, e allora Gassman e Sordi tirano fuori il momento di eroismo all'italiana e dicono: no, ma noi non sappiamo un cazzo, non sappiamo dove è sto ponte, e vanno al plotone di esecuzione. Allora mi viene in mente che questa Italia non è stata costruita dai tromboni, dai direttoroni,
dai Manzoni.
È stata costruita dagli eroi anonimi che però hanno fatto una piccola cosa.
Grande consiglio che ci ha dato Telese è quello di vedere la Grande Guerra di Monicelli, ambientato nel 1914-18, Prima Guerra Mondiale, parla di fifoni che però moriranno dignitosamente, proprio come ricorda lui. Ma da un grande giornalista passiamo a un grande bono del panorama italico, che però
la parola ha avuto... Mattia.
Ah, prego, tu non t'azzardare mai più. Ah,
no, un grande bono.
Ha fatto la battuta.
No, la battuta.
Ah, non avevo capito, pensavo che avevano scritto da MSN.
Abbiamo intervistato Kim Rossi Stewart.
No, non abbiamo intervistato Kim Rossi Stewart, no. Ma abbiamo intervistato l'interprete di Forta Pash. Lui è Libero di Rienzo. Prego, possiamo ascoltare la testimonianza.
La testimonianza, ma dovresti magari dire la domanda prima.
Beh, se la volevo dire dopo, io scusami, la scaletta la faccio io, deciderò io quello che devo fare, va bene, diciamo la domanda.
Sembra Alessandra e Raimondo.
Abbiamo chiesto a Libero di Rienzo,
molto, Raimondo, dai.
Cosa ti ha colpito della vita di Giancarlo Siani, che è appunto il giornalista del quale parleremo dopo, parlando del film Ucciso dalla Camorra, da te interpretato nel film Forta Pash, l'avevo già detto.
Parlare dei morti e in più dei martiri civili è difficile, perché è facile farne un santino. Giancarlo era un ragazzo normale, sicuramente una brava persona, combattiva, con le idee chiare in testa, però poi metteva le corna alla ragazza, aveva le sue debolezze, aveva i suoi piccoli difetti. Di sicuro lui è capitato in un momento cruciale della storia italiana, in cui tra il terremoto, i fondi per il terremoto nel mezzogiorno e l'esplosione della grande distribuzione di eroina e cocaina, che comunque partiva sempre più o meno da quel territorio, per quello che riguarda il centro Italia, cioè Torre Annunziata. Lui è stato uno che ha detto delle cose che ancora non erano state dette, cioè è stato uno dei primi a parlare di zona grigia, cioè non è il mafioso con la pistola soltanto il problema, ma è l'assessore comunale che prende la mazzetta da lui l'altro problema. E poi ha detto una cosa gravissima per la quale è stato ucciso, e cioè che l'etica che c'è dietro il guappo, dietro l'uomo d'onore camorrista, è una farsa, non è vero niente, perché loro dicono: per noi la famiglia è tutto, per noi i bambini sono tutto, per noi l'alleanza tra di noi siamo contro uno Stato che ci combatte, ma tra di noi siamo... E lui invece scrive che all'interno di una guerra di camorra tra Cutolia e Nuova Camorra Organizzata, Nuova Famiglia, all'interno di una grossa guerra di camorra, Valentino Giunta, che era il boss di Torre Annunziata, quindi di una zona molto importante e molto ricca, viene venduto dai suoi compari ai carabinieri per far la pace con i cutoliani. Quindi mette di botto in discussione tutta la morale camorristica, che è alla base dell'omertà. Cioè, io vivo in una zona, il famoso luogo comune: se mi rubano il motorino la polizia non me lo ritrova, invece il camorrista me lo trova in 5 minuti, il camorrista mi dà il lavoro, il camorrista crea una società laddove non c'è una società, il camorrista ha dei valori, il camorrista non pensa solo al denaro ma pensa alla comunità. È una beffa, è una favola che serve a tenere la gente buona, zitta e a non far denunce.
E questo era il racconto su Giancarlo Siani, di cui lui è stato interprete nel 2008 nel film appunto Forta Pash di Marco Risi. Giancarlo Siani è morto il 23 settembre del 1985. Marco Risi ce lo racconta non facendo però l'ennesimo film sulla camorra. La camorra in questo film è in ogni gesto che si oppone a Siani, in tutti quei silenzi indifferenti delle persone, nelle indagini grottesche dei carabinieri e nella clemenza assolutamente eccessiva della magistratura. Nel film, come nella realtà, c'è stato un solo magistrato che ha aiutato Siani, ma che poi in realtà forse è stato colui che l'ha portato alla tomba dandogli troppe informazioni. E questa è l'Italia degli anni Ottanta, l'Italia delle stragi, ricordiamo anche dalla Chiesa. Se non avete visto il film, vedetelo, perché è emozionante e perché è un pezzo di storia che nessuno ricorda, di un giovanissimo giornalista del Mattino che si muove tra Torre Annunziata e poi viene allontanato volutamente a Napoli, che ha cercato di cambiare un po' la storia di questo paese. Passiamo invece a parlare di un altro paese con un documentario.
Ci spostiamo in Russia e parliamo sempre di omicidi politici, Questa volta si tratta di una giornalista, Anna Politkovskaja. È un documentario presentato da CALT, sempre in occasione del Festival del Giornalismo, che è stato proiettato giovedì 22 aprile nella Sala dei Notari. Questo documentario tenta di svelare quali furono i retroscena dell'assassinio della giornalista russa assassinata a Mosca nell'ascensore del suo palazzo a causa delle inchieste da lei svolte sulla Cecenia. L'assassinio, guarda un po', avvenne il 7 ottobre 2006, giorno del 54esimo compleanno di Vladimir Putin. Quasi un regalo forse per il presidente russo. Attraverso interviste a familiari, amici, ai magistrati, ai suoi colleghi di lavoro che appunto hanno cercato e tuttora continuano il lavoro di Anna, il documentario ricostruisce non solo il massacro in Cecenia ma anche la storia della giornalista che tentava da sola e con coraggio soprattutto di portare alla luce le prove del massacro che si stava svolgendo in Cecenia. Infatti Anna si era recata più volte in Cecenia e cercava di far sapere al mondo intero e alla Russia quanto vi stava accadendo. Aveva visitato gli ospedali, intervistato i militari russi, la popolazione cecena, veniva vista come un punto di riferimento nel caso di negoziati appunto tra i terroristi, cosiddetti terroristi ceceni e il governo russo. Infatti fu incaricata, ad esempio, lei stessa fu incaricata e le venne permesso l'ingresso quando i terroristi ceceni presero d'assedio e rapirono gli spettatori del teatro Dubrovka. Anna, diciamo che in qualche modo si aspettava la sua morte, lo deduciamo sia dal documentario, sia dalle testimonianze raccolte, sia dalle dichiarazioni rilasciate dai suoi familiari e dai suoi parenti. Lei stessa disse: certe volte le persone pagano con la vita il fatto di dire ad alta voce ciò che pensano. Infatti, una persona può perfino essere uccisa semplicemente per avermi dato un'informazione. Non sono la sola ad essere in pericolo e ho esempi che lo possono provare. Nonostante ciò, fino alla fine continuò a svolgere le sue inchieste, tanto che proprio il giorno del suo assassinio stava per mandare in pubblicazione un articolo sulla Cecenia. Morì e quasi tutti i suoi appunti furono sequestrati, a parte alcuni che furono pubblicati il giorno stesso dopo la morte dalla Novaya Gazeta, che è il giornale presso cui lavorava Anna. Che dire?
Se posso dire una cosa?
Assolutamente no.
Nelle condizioni in cui sto forse non sono in grado di dire nulla. No, avendo visto il documentario, devo dire che è un documentario, come hai detto anche te, asciutto, semplice nel modo di comunicare le cose, che rappresenta un po' lo stile del canale su cui va in onda e che l'ha realizzato, che è Current, che ha questa proprio tipologia non solo di ritrasmettere e far arrivare in Italia quei documentari che troppo spesso non arrivano. Metti anche Current ha trasmesso per esempio anche Citizen Berlusconi o altri documentari dedicati sempre a Berlusconi, comprati magari da altri canali proprio per non trasmetterli, invece loro li trasmettono, mentre altri per esempio li realizzano proprio con questo stile approfondito.
Infatti fra poco sentiremo dei frammenti dell'intervista ad Al Gore realizzata appunto da noi durante il festival.
E appunto lo stile utilizzato in questo documentario, a parer mio, dovrebbe essere utilizzato in tutti i documentari, perché il documentario nasce di per sé come testimonianza reale e realistica di un avvenimento, di un fatto, e quindi diciamo le interferenze o il montaggio dovrebbero ridursi al minimo.
Sì, è un po' come il giornalismo, che non è letteratura.
Esattamente.
Prego, Matti.
Allora, Matti, oggi Matti ti piace.
Ma ti chiamo sempre Matti a Radio Visione. Matti,
perfetto.
Matti Navino.
Ah sì, Matti Navino, perfetto. Ricordando uno dei film miei preferiti, uno dei film più belli della storia della musica. Allora, abbiamo la risposta alla nostra domanda di oggi, che ricordiamo, che cosa ne pensa il giornalismo al cinema, il giornalismo impegnato, Cronaca Rosa, tutti gli uomini del presidente o Paparazzi, che è un signor film, aggiungerei.
Paparazzinger.
C'è Simona che ci dice: direi che i film sul giornalismo mi piacciono un sacco, anche se poi si va da film come Gomorra a film magari meno impegnati. Comunque, in linea generale, se un film è fatto bene può aiutare a saperne di più su alcuni eventi di cui magari si parla tanto e di cui si sa poco. Ilaria Alpi, Good Night and Good Luck, ma anche Truman, Capote, tutti giornalistici ma diversi.
Anche Frost Nixon.
E poi ci chiede se abbiamo anche Frost Nixon, che è proprio l'emblema del giornalismo, sì, in quanto è un'intervista, si basa su, un film che si basa su un'intervista storica. E poi ci chiede, anzi vi chiede a voi capocce di questa trasmissione, anche se devo dire che la settimana scorsa ce la siamo
è andata benissimo
se avete parlato, io non so se intende in questa puntata, ma ti rispondo subito no, però nella storia delle televisioni, se si è parlato di Michael Moore, che comunque fa del giornalismo con i suoi documentari.
Abbiamo parlato di Sico, sì, ma penso che riprenderemo il tema sicuramente, perché Michael Moore va approfondito,
e magari collegandolo con chi lo imita in Italia, cioè Sabina Guzzanti, che fa
un'imitazione
spudorata dello stile di
per
Michael
esempio.
Moore,
non riuscendoci peraltro, seguendo quello che è un po' l'onta di questa trasmissione, che è intervista. Vabbè, scusate, se uno non sta a calcare non se ne accorge nessuno.
Non avevo detto
bisogna
niente.
Far finta di niente.
Onta su onta.
Intervista, documentario, MSN, musica.
Dio, così all'improvviso mi metti paura.
Dai.
Ci voglio un po' più rete.
Io sono il numero zero, facce diffidenti quando passo allo straniero, in sclero, teso vero, testo scuro, picchio la mia testa contro il muro, sono io l'amico di nessuno e stai sicuro, resto fuori dalla moda e dallo stadio, fuori dai partiti e puoi giurarci, io non sono l'italiano medio, ma un cane senza museruola, la NE, la doppia FA, passa parola, cico canta che ti passa, ma non mi passa più, testa bassa, la repressione mi butta giù, schiaccia, quando lo sbirro mi dai pugni nella faccia, per me lo Stato è solo stato di minaccia, quando vedo il tunisino all'angolo che spaccia, la nera presa a schiaffi dal magnaccia, io so che è tutto made in Italy, perciò non chiedermi se canto Forza Italia o no, 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 no.
È la mia posizione, è di straniero nella mia nazione,
no, no, no.
È la mia posizione, è di straniero nella mia nazione,
no, no, no.
È la mia posizione, è di straniero nella mia nazione,
no, no, no.
È la mia posizione.
Non parlate allo straniero e lo guardate male, e ogni singolo secondo la tensione sale, e sangue misto non rispetta più il confine, viene da dove era stato cacciato fuori come un cane, ora non ci sto, non ci credo e non ne voglio più, solo disprezzo per lo Stato e le divise blu, schivo come Neffa, a zero grado di fiducia. Quando la terra brucia, allarme rosso per le strade, non sei più sicuro, tu stavi chiuso in casa ed è crollato il muro, quindi adesso è tutto pronto per lo scontro, così viene da fuori e non ci sta più dentro.
Anche quando avremo messo a posto tutte le regole, ne mancherà sempre una, quella che dall'interno della sua coscienza fa obbligo a ogni cittadino di regolarsi secondo le regole. Indro Montanelli.
Le verità che contano, i grandi principi, alla fine, restano sempre due o tre. Sono quelli che ti ha insegnato tua madre da bambino, Enzo Biaggi.
La democrazia è fragile e a piantarci sopra troppe bandiere si sgretola, Enzo Biaggi.
Il bello della democrazia è proprio questo. Tutti possono parlare, ma non occorre ascoltare. Enzo Biaggi.
Allegria, allegria. Mike, buongiorno.
Ma oggi vuoi citare solo i morti, insomma, abbiamo capito. Oggi citi solo i morti.
Sì, perché sono felice, diciamo, che ogni tanto c'è aria.
È arrivata la primavera e siamo tutti felici.
Sì, sì, sì.
Prego, regia.
Io penso che questa storia dovrebbe iniziare circa 100 anni fa, quando i nostri bisnonni si sono conosciuti. Con la guerra, quando l'Italia ha provato a invadere la Libia, e poi dopo l'Etiopia. Invece adesso inizio a raccontarla da un rumore del treno. Il rumore e il viaggio con mio padre sul treno. Lui guidava e mi aveva portato con lui davanti. Mio padre lavorava nella ferrovia come macchinista in Addis Ababa, Etiopia. Non avevo mai pensato prima di uscire dal mio paese. Non avevo sognato anche. Studiavo la giurisprudenza e vedendo che i giudici vengono arrestati dal governo o diventano l'istrumento del politico o del partito, ho pensato che sto facendo in questo paese, no? Perché il governo era soprattutto uno che crede in politica etnica e io non credo in quello. Se uno mi chiede da quale etnia sei, io rispondo che sono etiope. E basta, sono un uomo.
E questo era un estratto del terzo documentario di cui parleremo oggi, Come un uomo sulla terra, realizzato appunto da un immigrato etiope, Dagmawi Imer, insieme a due registi italiani, con la collaborazione di Asinita Sonlus e Zalab. Ma prima di parlare del documentario sentiamo...
C'erano altre due citazioni interessanti di Alessio, e una di Karl Kraus che dice: i giornali hanno con la vita all'incirca lo stesso rapporto che i cartomanti hanno con la metafisica, e un'altra sul giornalismo musicale di niente poco di meno che ha scomodato Frank Zappa, che dice: buona parte del giornalismo musicale è gente che non sa scrivere, che intervista gente che non sa parlare per gente che non sa leggere. E quindi questa è un chiaro quadro anche ottimista della faccenda. Mentre c'è Jack che dice che comunque lui, nella domanda tra giornalismo impegnato o cronaca rosa, dice comunque giornalismo impegnato, perché il cinema è una grande forma di giornalismo, soprattutto perché approfondisce e quindi non è magari un servizio al telegiornale di due minuti, ma un film di un'ora e mezzo può approfondire un tema e può insegnare molto di più di alcuni libri di storia.
Infatti è un'ottima arma che dovrebbe essere usata un po' più spesso. Ma passiamo al versante serio dell'arte cinematografica, il documentario.
Cioè, perché adesso era divertente. Sapere.
Non sei simpatico, sai?
Ok, perfetto, grazie.
Rischiamo la morte oggi.
Come un uomo sulla terra è il documentario che ha rotto il silenzio sugli accordi tra Italia e Libia e ha svelato le terribili violenze subite dai migranti arrestati e respinti in Libia. Un racconto pieno di dignità che ha commosso e indignato centinaia di migliaia di italiani. A proposito di questo documentario, ci dice Ascanio Celestini, che ha realizzato la prefazione del libro che è in vendita insieme al documentario: dovremmo avere il coraggio di guardare questo film e non crederci, ma se ci fa venire un dubbio, andiamocelo a togliere. Perché questo documentario parla di migrati, parla di immigrazione e di quello che avviene tra il Sudan e la Libia. Terre che ci possono apparire lontane, ma in realtà noi siamo tra i diretti responsabili di tantissime morti di innocenti che appunto avvengono ogni giorno in questi territori. Dagmawi Imer è etiope, era uno studente di giurisprudenza ad Addis Abeba in Etiopia quando decise di lasciare il suo paese a causa delle violenze che seguirono i brogli elettorali del 2005. non poteva sapere, come non lo sanno le migliaia di immigrati, di africani che ogni giorno lasciano le loro terre alla volta dell'Italia e del Mediterraneo, che è diventato quasi il nuovo campo di concentramento, se così lo possiamo definire, appunto del mondo moderno, del mondo contemporaneo. Se avessi saputo che emigrare era così terribile, avrei preferito la morte. Questa, insieme a tantissime altre frasi, è una frase incisa da uno dei migranti all'interno del carcere di Kufra, situato al confine tra la Libia e il Sudan. I tre registi di questo documentario hanno deciso appunto di raccontare che cosa, grazie anche e soprattutto all'Italia, avviene alle persone che cercano di lasciare l'Africa attraverso la Libia. Violenze di ogni genere, gli immigrati vengono spesso fatti prigionieri, torturati, sottoposti ai lavori forzati, chi più ne ha più ne metta, all'interno delle carceri libiche. Tutto ciò grazie anche agli accordi segreti stilati a partire dal 2003 tra il governo italiano e la Libia. Accordi segreti che...
Chi c'era il governo italiano nel 2003?
Berlusconi.
Ok.
Però gli stessi accordi furono ratificati nel 2007 dal governo Prodi, che finanziò la Libia con una somma pari a 6 milioni di euro. Quindi diciamo che l'Italia, i governi italiani furono entrambi complici nel realizzare i massacri che tuttora avvengono. Berlusconi, che è così orgoglioso degli accordi con Gheddafi, stipulati al fine di contrastare l'immigrazione clandestina e... che prevedono appunto il finanziamento della Libia, oltre al finanziamento in denaro, vengono fornite alla Libia container, automobili, gommoni, addirittura sacchi per i cadaveri.
I gommoni sono utili,
e i container anche potrebbero essere utili a casa mia. I container dalle mie parti sono ambiti. E ricordatevelo sempre, quindi ricordatevi questo documentario quando contrattate i soldi per un CD sulla spiaggia.
E soprattutto quando votate.
Quando okay. Votate e soprattutto quando andiamo a cinema un po' più leggero adesso, parlando di Tornatore, anzi con Tornatore.
Tornatore al Festival del Giornalismo di Perugia. E vorrei farle una domanda sul suo ultimo film, sembrerà banale ma è dovuta. E Baria, l'uomo nero di... oggi coi nomi Rubini e La prima cosa bella di Virzi, tre film italiani bellissimi che ritornano tutti nel loro paese d'origine per raccontare storie familiari, perché è un clima che si è creato nel paese oggi, è un'empatia fra tre grandi registi italiani. Cosa significa?
Ma non lo so cosa significa, di sicuro non credo sia una coincidenza concertata. Succede talvolta ciclicamente nel cinema che certi temi finiscono per attrarre nello stesso momento autori diversi, registi diversi. Si vede che forse quello che sta succedendo nel nostro paese in qualche maniera, ciascuno dalla propria prospettiva e in base alla propria storia, ci costringe a rivedere un po' da dove è cominciato tutto, da dove abbiamo cominciato noi. E qui me lo spiego così. E comunque credo che sia positivo, a me sembra un fatto interessante, che pur essendo quasi tutti della stessa generazione, io forse sono un po' più grande degli altri due, si pensi a storie che hanno la virtù di costringerci a ritornare sui nostri passi, a raccontare un po' da dove siamo partiti e perché siamo arrivati nell'oggi in cui viviamo adesso.
Una domanda poi è stata fatta a Tornatore che svelerà tutti i vostri dubbi sul cinema italiano di quest'anno, ma prima c'è qualcosa che ci è arrivato dal popolo di MSN. O no?
Scusate, non me l'aspettavo, sto bevendo birra. Come faccio, di solito, essendo l'Homer Simpson di Radiofonica. Allora, c'è Simone che si è appassionato a come un uomo sulla terra, quindi diciamolo che con 15 euro... cercare Cecasua, con 15 euro si compra, e compreso il libro, vi arriva a casa sia libro che DVD, e aiuterete a finanziare la Hollus che l'ha prodotto, se no si trova anche su YouTube. E mentre Alessio fa una domanda a tutti e quattro: qualcuno di voi quattro vorrebbe davvero diventare un giornalista, magari, che ne so, un critico cinematografico o comunque un giornalista? Io personalmente rispondo neanche morto. Voi che rispondete?
Beh, bella domanda. Io ti rispondo che era il mio sogno di bambina. Crescendo e capendo tante cose, forse un po' l'ho abbandonato.
Ovvio, neanche, io dico neanche morto nel mondo del giornalismo che ti incastra attualmente. Poi ovviamente a chiunque piacerebbe informare a sua immagine e somiglianza.
Insomma. Certo,
esattamente. Io posso dare la stessa risposta di Michela, cosa che mi ha portato addirittura a studiare all'università i primi 3 anni scienze della comunicazione, però ho abbandonato.
Io inizialmente ero molto, mi piaceva molto come idea, diciamo. Che non è che mi dispiace il discorso di fare il giornalista, più che altro c'è tutta la lunga trafila tra patentini, pubblicista, cose eccetera, che è troppo settario e troppo difficile da entrarci.
Ma comunque i quattro eravamo io, Michela, Arianna e Simona.
Ah, ok, allora non rispondo più.
In Italia non c'è libertà di espressione, quindi è molto difficile fare i giornalisti.
Vabbè, tu stai
seri
a parlare.
Vabbè.
Torniamo a Tornatore. La domanda che gli è stata fatta dopo è: nominando altri due film italiani, dopo quelli che si erano detti prima, ovvero La prima cosa bella, L'uomo nero e Baria, appunto, di cui lui è autore, gli altri due film sono L'uomo che verrà ed Happy Family, ovviamente tutti già trattati a Radiovisioni, sono tutti film che rimandano al passato. C'è un po' di nostalgia rispetto a quelli che eravamo e non siamo più?
Non credo che la chiave di lettura sia la nostalgia, anzi credo che sia la meno appropriata. Credo che sia invece un voler mantenere viva ed esatta l'identità del nostro cinema, che è sempre stato forte quando ha cercato di raccontare il nostro paese, quando ha cercato di raccontare noi stessi. E quindi
non vincere facile,
ma in qualche maniera è sempre stato così, è sempre stato così, e non è un fenomeno solo italiano, insomma. Le cinematografie sono forti quando hanno un forte legame con il paese in cui vengono prodotte.
E questa è l'Italia tutta dorata come il grano, nera come il vestito di certe comari siciliane, illuminata unicamente dalla luce dei proiettori cinematografici. Un'Italia popolata di individui dalle espressioni seri, con gli occhi pieni di vita, i capelli scompigliati. Un'Italia nostalgica e amara, che nel suo sorriso nasconde un po' di disperazione, ma soprattutto irresponsabilità e tanta sfiducia nella politica. Nel cinema di Tornatore il caos ha un suo rigore e tutti sono degli esemplari umani di qualcosa, siano essi famigerati criminali, semplici persone che pregano un santo in chiesa, siano essi cani blu, pianisti leggendari che vivono sull'oceano o bambini che frequentano un cinema chiamato Nuovo Cinema Paradiso. Il bambino con le pellicole noi l'abbiamo rivisto anche in Baria, e allora gli abbiamo chiesto se è un feticcio o una metafora.
Ah, non lo so, metafore non lo so, boh. C'è già troppa allegoria, attribuire anche questa valenza a questi oggetti forse mi sembra troppo. Feticci non lo so, non sono un feticista, sono soltanto oggetti, ambienti, situazioni che mi sono molto familiari e che ritornano talvolta nei miei film anche contro la mia stessa volontà, insomma, in qualche maniera.
Un po' pirandelliano, insomma, sono i personaggi che si creano da soli nella mente dell'autore.
Ma ci sono, ma non sono invenzioni, ecco, i fotogrammi, la sala cinematografica, quel clima vicino al modo come si viveva una volta la sala cinematografica, sono elementi ai quali io devo molto. E quindi talvolta ritornano nelle mie storie quando le storie che sto raccontando mi consentono di farlo. È soltanto una presenza, così, una presenza affettuosa, tutto qua.
Progetti futuri?
Ma progetti futuri ce n'è sempre, si sta sempre lavorando a qualcosa, però non lo si dice mai.
Grazie, anche se poi in privato devo confessare che me li ha detti quali sono i progetti futuri, ma ovviamente non posso rivelarli in questa sede.
Il film di Natale, il prossimo film di Natale, Vacanze a
Bagheria.
Vacanze a Bagheria.
A Bagheria, sì, peraltro sua città natale, come abbiamo ricordato, infatti parlando anche della prima cosa bella, che dove Virzì torna a Livorno, e L'Uomo Nero dove Rubini torna in Puglia. La città adesso sfugge. Okay, prego. Allora,
quindi Natale in India era dove Christian De Sica torna a... scusatemi, il cellulare.
Mamma mia.
Faccio come i divi in televisione. Che dove Christian De Sica torna in India. No, dov'era?
Certo, perché sì, lui ha avuto i Natali proprio lì.
Sempre questo tocco culturale io alla trasmissione. Mentre c'è una risposta di Simona che dice: il mio film preferito tra quelli che riguardano il giornalismo è Frost Nixon, che mi è piaciuto un sacco, è anche un po' l'emblema che abbiamo detto prima, però li vedo molto più dal punto di vista dell'informazione, quindi in realtà tutti sono interessanti, anche per esempio, non so, un film come può essere un film che racconta di una guerra, se certo. Dal suo punto di vista è un film che comunque coinvolge anche il giornalismo, anche se non
sì,
riguarda
comunque sorte di inchieste,
dell'attività giornalistica,
tipo Walter con Bashir, esatto. Lebanon. Certo, possono certo. Essere considerati dei film d'inchiesta.
Certo, assolutamente.
Come tutti quelli di Mimmo Calopresti che abbiamo nominato, e mi raccomando, conoscetelo se non lo conoscevate, su Reeducational Channel.
Anche molto affascinante, devo dire.
Molto.
E io, a proposito, voglio tornare ancora una volta a Come un uomo sulla terra, che mi ha colpito tantissimo. Vi riassumo brevemente l'esperienza di uno dei protagonisti di questa storia, appunto degli immigrati etiopi che raccontano le loro testimonianze dal mondo dell'immigrazione. Anche se da Kufra riesce ad arrivare a Bengasi o a Misurata, è molto facile che lì viene arrestato per immigrazione clandestina, incarcerato in un centro di raccolta per immigrati e dopo qualche mese di carcere rispedito indietro a Kufra. Loro dicono per l'espulsione, ma in realtà per rivenderci a qualche dalal, cioè mediatore, che, sotto nuovo pagamento, ti riporta a Bengasi. È un sistema economico per far sborsare alle persone che devono passare in Libia più soldi possibile. Si dice che noi a Brescia siamo la seconda risorsa economica della Libia dopo il petrolio. Quando i bambini ti vedono per strada, gridano «dollari, dollari», per loro sei come un dollaro portato dal vento.
Sempre sui respingimenti io vi consiglio Frozen River, bellissimo, e si conclude così, vi lasciamo come abbiamo iniziato con una poesia. Good night and good luck.
Buonanotte. Meditate, meditate.
Voi che vivete sicuri nelle vostre tiepide case, voi che trovate tornando a sera il cibo caldo e visi amici, considerate se questo è un uomo che lavora nel fango, che non conosce pace, che lotta per mezzo pane, che muore per un sì o per un no.
Considerate se questa è una donna, senza capelli e senza nome, senza più forza di ricordare, vuoti gli occhi e freddo il grembo come una rana d'inverno.
Meditate che questo è stato, vi comando queste parole. Scolpitele nel vostro cuore, stando in casa, andando per via, coricandovi, alzandovi.
Ripetetele ai vostri figli, o vi si sfaccia la casa, la malattia vi impedisca, i vostri nati torcano il viso da voi.
Lavoratori!
Radiofonica.com presenta Radiovisioni.